Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi abbiamo come ospite Alessio Piana. Per chi non lo conoscesse, è un bravissimo telecronista su Eurosport. Grazie mille Alessio per aver accettato il mio invito.
Grazie a te Mirko, quando si parla di motociclismo sono felice, pertanto sono felice di essere il tuo ospite in questa circostanza.
Senti, parliamo subito di Motomondiale. Voglio sapere cosa ne pensi riguardo le concessioni e se secondo te le moto giapponesi possono tornare competitive.
Ma guarda, io inerente alle concessioni sono assolutamente favorevole, nel senso ci sono stati. C'erano già in passato sotto un'altra formula e tutto sommato hanno dato una grossa mano sia a Ducati e poi a KTM e anche a Aprilia. Trovo sia stato giusto il metodo di rivedere le concessioni per il futuro e trovo che anche il sistema adottato che è stato annunciato pochi giorni or sono lo trovo piuttosto congruo, per quanto alla fine le concessioni sono abbastanza generose. Non soltanto per le giapponesi, con questo complesso calcolo che io tra l'altro ho fatto e pubblicato anche sui social, diciamo che Honda e Yamaha, ad esempio, correranno l'anno prossimo un tutt'altro campionato rispetto a Ducati e avranno anche delle concessioni KTM Aprilia, anche se in forma minore. Va detto che queste concessioni, come detto, molto generose e questo garantirà sulla carta Honda e Yamaha di poter risalire la china, semplicemente quando hai sei wildcard a disposizione, test liberi con piloti titolari compresi,
Grazie.
i motori non sono punzonati per cui sviluppo libero e quant'altro, due differenti aggiornamenti aerodinamici nel corso della stagione, beh, hai la possibilità di lavorarci bene. Il problema è il metodo. Bisognerà vedere se Honda e Yamaha cambieranno la loro mentalità, perché questo è il problema, l'ha sincerato Fabio Quartararo. Parlando di Yamaha, c'è bisogno adesso di una mentalità europea, seguire le case per l'appunto del vecchio continente da un punto di vista di test e di sviluppo della moto. Se cambieranno mentalità, sicuramente torneranno competitive. Io trovo che soprattutto i test saranno un'arma a vantaggio di Honda e Yamaha. E Honda soprattutto credo che riuscirà a sfruttarle bene. Non ha più Marc Marquez, però le sfrutterà bene perché fa tanti test. E già la nuova Honda che è RC213V che abbiamo visto a Valencia, che è alleggerita di 4 kg perché è circolata la voce di 8 kg, no, sono 4. Mi sono venute informazioni 4, beh, è un bel passo avanti.
Senti, riallacciandomi a Marc Marquez, io non ho dubbi sulla sua competitività, come ha anche già dimostrato nei test, e ti voglio chiedere però, un pilota del genere, con questo peso specifico, cosa comporta in un ambiente come quello della Ducati, soprattutto in vista del 2025, con tutti i contratti in scadenza?
Ma ne ha già parlato. La mia opinione è che sicuramente sarà un problema o non un problema. Un problema perché comunque ti ritrovi un fenomeno tra gli 8 piloti Ducati l'anno prossimo, che è chiaro sarà competitivo. Poi vincere il mondiale è da vedere, perché io reputo che si stia un po' sottovalutando, ad esempio, Pecco Bagnaia e Jorge Martin come livello assoluto, e vincere un mondiale non è mai facile, anche per Marc Marquez. Sicuramente a mio avviso lotterà per il titolo e lotterà per vincere già dalla prima gara. E dicevo, non è un problema perché ti ritrovi un pilota fortissimo, non concorrente, ma nel tuo organigramma, nella tua rosa di piloti, per quanto di un team clienti. Però diventa un grosso problema anche nella gestione delle risorse umane, perché comunque, sai, dovesse stare davanti il team ufficiale, i piloti ufficiali, non è il massimo della vita. Per il 2025 se ne è già parlato in questi giorni, anche Domenicali l'ha detto, e chiaramente va preso in considerazione, ma Marquez ha firmato un anno di contratto per questo, proprio per tenersi libero poi in ottica 2025. Ducati, da quello che si è percepito, danno per assodato che qualche pilota lo perderanno, che possa essere Jorge Martin o Enea Bastianini, per cui in linea di massima l'indiziato sarebbe lui. È da vedere tuttavia se avranno le potenzialità economiche per prendere Marc Marquez, perché un anno gratis lo fa, due no. Poi bisogna vedere anche un discorso sponsor, perché sappiamo Marquez è legato a Red Bull, mentre Monster Energy sponsorizza Ducati ufficiale. Se ci sono altre proposte, perché Marc Marquez non ha nascosto che magari se la Honda torna competitiva ci tornerebbe volentieri. Per cui è tutto da vedere. Io tuttavia credo che a gennaio-febbraio Ducati arrivi ad annunciare il rinnovo con Pecco Bagnaia, e lo trovo una mossa sacrosanta da fare, giusta. E poi sceglieranno il secondo pilota, che se Marc Marquez non può essere secondo.
Senti, parlando proprio di competitività e 2024, secondo te Pedro Acosta potrà essere fin da subito competitivo?
Guarda, io metto la mano sul fuoco sul valore di Pedro Acosta. Ho seguito i test con grande interesse e Pedro Acosta mi ha esaltato tantissimo, cioè verrebbe da dire fomentato proprio. Siamo in due, ma secondo giro di pista l'ho guardato e ho detto no, questo ha fatto un test segreto prima, cioè non può essere la prima presa di contatto con la MotoGP. Guidava come un navigato pilota della top class, non che fosse sul secondo giro di pista con una MotoGP, poi tipo il quarto giro si è ingarellato con Maverick Vinales, ma stiamo scherzando, cioè, ragazzi, si è già messo lì, voleva rispondergli dopo che aveva subito il sorpasso l'ultima curva. Per cui il valore di Pedro Acosta credo sia fuori discussione. È un po' in discussione invece il fatto che avrà, quale trattamento si ritroverà il team Trofeo Gas Gas, che dir si voglia, perché in sostanza nei piani iniziali il team Gas Gas Tech Trofeo dovrebbe essere al pari di Red Bull KTM Factory Racing. In realtà abbiamo visto che gli aggiornamenti arrivano non alla gara dopo, ma 3-4 gare dopo se arrivano. E sai, se la KTM è una moto competitiva, però gli sviluppi arrivano tardivamente, insomma, la vedo abbastanza dura competere ad armi pari. Però io sono convinto che si metterà in mostra, non disputerà una stagione, perché sento che molti dicono ah, sarà da podio, cioè, così, ma si toglierà delle soddisfazioni nel corso del suo anno d'esordio, e poi nel 2025 credo che sarà accanto Binder, il team ufficiale Red Bull KTM.
Diciamo che il rischio c'è. E senti, invece, andando diciamo un pochino più indietro con gli anni, facciamo una specie di gioco e ti voglio chiedere, secondo te, qual è il pilota più dominante della storia della MotoGP? Senti, io partirei dandoti tre, diciamo, scelte. Se poi ne vuoi aggiungere qualcun'altra, vedi tu. E ti dico Casey Stoner 2007 con la Ducati, Valentino Rossi 2003 con la Honda e Marc Marquez 2019 anche lui con la Honda.
Allora, sul profilo dei risultati, se stiamo a vedere, si equivalgono per certi versi Rossi 2003 e Marquez 2019. Marquez 2019 ha totalizzato 320 o 340 punti, cioè ne aveva conquistati 20 in meno rispetto a Pecco quest'anno senza le sprint, per cui voglio dire, aveva fatto qualcosa di abbastanza interessante quella stagione, e tra l'altro con avversari di livello, va detto. Valentino Rossi tuttavia nel 2003, a mio avviso, aveva avversari, parlo di livello complessivo, leggermente inferiore, nel senso che sì, c'era Gibernau strepitoso, Max Biaggi strepitoso, va detto, tutti Honda, Capirossi con la Ducati che si metteva in mostra, però diciamo non c'era il livello che c'è adesso, dove i primi 18 sono in un secondo, lì i distacchi erano più ampi. Però quel Rossi era a tutti gli effetti dominante, nel senso che se tu guardi i risultati di quella stagione, o faceva primo o faceva secondo, alle volte perdeva le gare perché, non voglio dire si addormentava, ma si riteneva un po' troppo superiore, magari Gibernau lo fregava, come è successo, oppure le buttava al vento, tipo la bandiera gialla di Donington e via discorrendo. Il quanto sia stato dominante il 2003 di Valentino Rossi è sincerato da Phillip Island, quando se l'ha preso 10 secondi di penalità, si è preso un sorpasso di regime delle bandiere gialle, alla fine è arrivato a vincere per distacco. Io mi ricordo, vedendo la gara in diretta, perché sono abbastanza vecchio per averla vista, che non è che si aveva la sensazione, ma Rossi ce la farà, riuscirà a recuperarvi. No, c'era la certezza che avrebbe vinto e quando sarebbe riuscito a recuperare quei secondi. Per cui io direi sinceramente, in raffronto gli avversari e tutto, la stagione di Rossi del 2003 è più dominante rispetto a quelle Marquez del 2019, dove ha fatto qualcosa di fenomenale con la moto che per me non era il migliore del lotto, però qualche errore l'aveva combinato anche più grosso rispetto a Rossi del 2003. Stoner del 2007 invece io lo ritengo persino inferiore allo Stoner del 2011 con la Honda, perché non era ancora lo Stoner con certe convinzioni, aveva sì una moto ipercompetitiva e quant'altro, ma più la Honda gestiva meglio dal mio punto di vista, la più dominante è quella del 2011, tanto che mi ricordo il warm up di Phillip Island pronti via, primo giro ha dato 2 secondi e 3 a tutti così, nel warm up, cioè. Però io chiudo e dico, per me il pilota più dominante di sempre, io faccio lo storico, nonostante sono un classe 87 ma studio, il pilota più dominante di tutti i tempi è Mike Elwood, perché aveva una percentuale di vittorie del 67-68%. Sì. Cioè, onesta, e comunque correva contro Agostini e compagnia. Cioè, ecco. Cosa gli vuol dire? Cioè,
nulla, non c'è altro da aggiungere. E senti, invece, per l'ultima domanda, poi ti lascio libero. E senti, invece, per quanto riguarda la moto, qual è secondo te quella più iconica per quanto riguarda o la 500 o la MotoGP?
Allora, la mia preferita, vabbè, la Kajiwa 500, ma non è la più, cioè, per quanto mi riguarda, a titolo personale. Però la moto più iconica credo che sia dell'era 500, diciamo la Honda NSR 500, se non altro per anche i risultati che ha vinto e per la rivoluzione che in un certo senso ha portato. Era MotoGP, la vedo molto difficile perché resterei sulla Honda RC211V, che se Valentino Rossi non fosse passato Yamaha, credo che avrebbe vinto tutto, sempre. Ecco. Per cui indicherei la RC211V. Però sai, il fatto, adesso, ne parlavo giorni fa, siamo in piena era Ducati. Cioè, se tu guardi sul profilo risultati, siamo in piena era Ducati, non soltanto inerente al 2023, ma è dal 2020 che praticamente vengono titolo costruttori, piloti, team e quant'altro. Va a finire che di quest'era recente a MotoGP non puoi non mettere la Ducati Desmos 16 GP e forse concettualmente, tecnicamente, io non sono un tecnico, però rappresenta in toto la nuova MotoGP, per una semplice ragione: con le ali, abbassatori, all shot device, l'elettronica, marchingegni infernali e quant'altro. Io credo che tra 30 anni ci si ricorderà di questo periodo come il boom tecnologico, per cui va a finire che la Ducati MotoGP attuale diventerà iconica tra 20-30 anni.
E aggiungo solamente che la Ducati, se non erro, è da Silverstone 2021 o almeno dalla gara successiva a Silverstone 2021 che almeno una Desmo 16 è sempre sul podio. Uno può anche dire al giorno d'oggi sono 8 moto, ma se erano 8 moto non competitive nessuno ne avrebbe mai parlato in questi termini, non so cosa ne pensi.
Eh beh, certo, è una moto dove quasi tutti i piloti hanno vinto, tranne uno praticamente. Per cui voglio dire, è fuori discussione il livello della moto, così come a mio avviso è fuori discussione il livello dei piloti, soprattutto Pecco Bagnaia, Jorge Martin, per me vengono fin troppo sottostimati proprio per la competitività delle moto, però io credo che andrebbero forte anche con altre realtà, magari uno dei due nel 2025 avrà modo di confermarcelo in presa diretta.
Dai, Ti ringrazio Alessio per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te Mirko, fai un ottimo lavoro, seguite il canale di Mirko che ho visto che fa dei video molto interessanti, senza buttarla in caciara ma di approfondimento. Per quanto mi riguarda adesso non posso dire seguitemi su Eurosport perché non ci sono gare, se ne riparla tra mesi seguitemi sui social. Grazie Mirko.
Prima di salutarvi, vi invito a passare dal profilo Twitter e Instagram di Alessio che vi lascerò in descrizione perché troverete storie e una competenza veramente di un altro livello, ecco. Detto ciò, ci
Grazie.
vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!